sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando un tratto vedrò spuntare in lontananza.
Amore, fai presto, io non resisto.
Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto.
Buonasera, buonasera, benvenuti a questa 19ª puntata di Quarta Parete del Tatu Radio. Apriamo il sipario finalmente su questa ennesima puntata per aprire una nuova settimana di teatro a Roma, ma non solo, insomma, comunque principalmente Roma, con tanti ospiti interessanti anche questa settimana che ci racconteranno appunto delle tante novità che animeranno questo lungo weekend che ci porterà fino a domenica. E quindi per cominciare possiamo intanto, come facciamo ormai da tradizione, segnalare qualche spettacolo che debutterà o che già è in corso. Cominciando dal Teatro Vascello, dove dal 22 al 27 febbraio sarà in scena Lo Zoo di Vetro di Tennessee Williams, con Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Anai Traversi e Lorenzo Bartoli, adattamento e regia di Leonardo Lidi. Dal 24 febbraio invece al 6 marzo al Teatro Vittoria, Effetto Serra con Viviana Tognolo e Roberto Della Casa, con la regia di Stefano Messina. Uno spettacolo che affronta il tema del cambiamento climatico causato dall'uomo e le disastrose conseguenze che ne produce. Chiudiamo questa serie di suggerimenti con il Teatro Trastevere, dove in data unica, quindi domenica 27 alle 21, va in scena Lux da un'idea di Marco Bandiera, con Marco Bandiera, Riccardo Ferrauti, Fabio Pellini. Anno 2022 la Terra è stata devastata da una catastrofe nucleare che ha obbligato l'umanità a rifugiarsi sottoterra per sopravvivere. E dopo questo scenario catastrofico ci andiamo a risollevare con un po' di musica, della bella musica, perché parliamo del grande Paolo Conte, che poco più di un mese fa ha compiuto ben 85 primavera, e lo celebriamo con una delle sue canzoni più belle, La Topolino Amaranto.
Oggi la benzina è ricarata, è l'estate del 46, un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia a piedi chi va, all'auto che comodità. Sulla Topolino Amaranto vai, siedimi accanto che adesso si va, se la lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E spengi i denti la bionda, si sente una fionda, abbozzo un sorriso, che fifa che c'è in lei, ma a Topolino Amaranto si va che un canto nel guardo sei. Thank you. bionda non guardare dal finestrino, che c'è un paesaggio che non va. È appena finito il temporale, sei case su 10 sono andate giù. È meglio che tu apri la capota e con i tuoi occhioni guardi in su. Bevi di sto cielo azzurro e alto che sembra di smalto e corre con noi. Sulla topolino amaranto, dai, siedimi accanto che adesso si va. Se ne lascia sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, l'anima là. La bionda, si sente una fionda, abbozza un sorriso, che pipa che c'è in verma, sulla topolino amaranto, dai siedimi accanto, 46.
E beh, applausi meritatissimi per questo grande artista Paolo Conte, anzi l'avvocato Paolo Conte da Assi per la precisione, con la sua Topolino Amaranto, questa splendida canzone del 75 addirittura, che apparentemente sembra allegra ma poi non è tanto, perché se uno poi va a leggere con attenzione il testo parla chiaramente di una situazione post bellica, quando appunto il nostro paese usciva dal conflitto bellico e insomma c'era tutto quel periodo in cui i generi di prima necessità, insomma il mercato nero e così, insomma. Però una bella rappresentazione fatta da Paolo Conte, come tutte le più belle canzoni che ha scritto. E allora, quarta parete, il Tradio Radio, siamo su Radio Sonar, sono le 20:38 e andiamo subito a collegarci con la nostra prima ospite, parlando di donne. E sì, come, insomma, cominciamo bene parlando di donne, perché parliamo di uno spettacolo che sta in scena al Teatro Anfitrione da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo, Teatro Anfitrione in zona San Sabba, quindi esattamente via di San Sabba 24, e parliamo di donne, di quattro attrici esattamente, e una delle quali è collegata con noi, ovvero Maria Mancini. Buonasera.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti quanti.
Benvenuta a Quarta Parete, il Tradio Radio.
Grazie.
Sei rilassata? Grazie. Sei comodamente seduta sul divano?
Sono comodamente seduta sul divano.
Splendido.
Ma non tanto rilassata.
Ah, perché, no. Ma come? Fai conto? Ma scusa, quando vai in scena devi essere per forza rilassata?
Sì, certo, quando andrò in scena.
Ma non è un esame, naturalmente.
No, certo, certo.
Allora,
è la mia prima intervista.
Vabbè, ma la prima di una lunga serie, la prima di una lunga
sì.
serie, Maria, dai.
Sì.
Mai porsi dei limiti. Allora,
sì,
lo spettacolo parla di quattro attrici, quattro donne, quattro attrici, sì. E quindi si sviluppa fondamentalmente in questo sottobosco del mondo dello spettacolo, insomma, dove c'è grande competizione tra queste donne, che però non sono più giovanissime, tra l'altro.
No.
E quindi cambia
sono
anche un
in
po'.
Menopausa. Sono in menopausa. Quattro donne in menopausa.
E quindi cambia anche un po' la prospettiva e cambia anche l'asticella della vita, no, Maria?
Certo.
Ecco.
Ma proprio per questo, perché sì, perché appunto con le. Allora, intanto sono quattro attrici che stanno girando un sequel, quindi
certo,
sono quattro
certo.
persone
sì.
Che sì, appunto, che si conoscevano già 20 anni prima e si ritrovano a girare il sequel della stessa serie televisiva, però con 20 anni di più e di conseguenza con tutte le problematiche che hanno le donne quando arrivano a una
certa
età.
E dove è un'età in cui anche si cominciano a fare i primi bilanci, Maria?
Sì, certo, anche quelli, certo.
Ahimè.
Dove sì, ci saranno verranno fuori tutte le vecchie incomprensioni, no? E quindi cercheranno di trovare la strada per superare queste incomprensioni.
Sarà anche una sorta di seduta terapeutica, possiamo definirla?
Sì, certo, una seduta terapeutica. Hai detto bene, sì. È una sorta di seduta terapeutica, tutto molto divertente.
Certo.
Dove ci sarà anche, diciamo, una una storia un po', diciamo, un po' forte, ma
non spoileriamo.
Vuole, sì. E cadranno anche tutte le maschere che poi ognuna di noi ha indossato fino ad allora.
Certo.
E, dopodiché cadranno tutte quante, ci sarà. Diciamo,
rimane solo quella della finzione sulla scena, in realtà, no?
Perché sì, poi, certo.
Quindi diciamo sì. Che un happy end lo possiamo un po' così dire?
Sì, ci sarà un happy end.
Un happy end. Sì, allora, tu sarai, sì. Oltre ad essere l'autrice e interprete sì. di questo sì. spettacolo, sarà in scena con, scritto tra l'altro con Alessandra Piccinelli, dico bene?
Con Alessandra Piccinelli, sì, assolutamente. L'incontro con Alessandra Piccinelli mi ha dato l'opportunità appunto di realizzare questo mio progetto. È un progetto che avevo in mente da tanto tempo perché diciamo che...
È il progetto della maturità, Maria.
Sì, sì, la maturità.
Allora, tu sarai in compagnia sul palcoscenico con altri tre tuoi colleghi, ovvero Federica Mesiti, sì. Emanuela Saquella sì. e Barbara Bonifazi. Sì. E c'è anche un maschietto.
Sì, c'è anche un maschietto che farà da regista.
Certo, perché parliamo chiaramente di un sequel, quindi si sviluppa tutta questa storia nell'ambito di un set cinematografico.
Insomma, cinematografico.
Esattamente.
Sì, sì.
Dobbiamo aggiungere che poi c'è anche un'altra signora che vi dà una mano nella supervisione artistica, Sara Valerio, che saluto.
Sì, Sara Valerio.
È la Sara
sì.
Valerio.
Grazie, sì, anche Sara Valerio che appunto ci ha dato una mano a portarlo in scena.
Certo, io aggiungerei un'altra signora che vi ha dato un'ulteriore mano, che è l'ufficio stampa, Elisa Fantinel.
L'ufficio stampa, Elisa, certo.
Quante donne, povero Luca Rasi, voglio dire, povero Luca Rasi.
Tutte, sì, povero Luca Rasi.
Possiamo donne, dirlo che è un gineceo questo spettacolo, praticamente.
Sì. Dico, aggiungerei anche... oddio, adesso
ti sei rilassata ad oltranza. Ti sei rilassata ad oltranza.
Diletta Dolfus che mi dà una mano con tutta quanta l'organizzazione.
Bene, bene. Tutte donne praticamente.
Tutte
insomma,
donne.
Questo povero
tutte
Luca Rasi, insomma, non vorrei stare nei suoi panni.
Posso dire una cosa?
Prego, prego.
Posso dire una cosa?
Certo.
Io odio le donne.
Addirittura.
E invece. Sì, mi sono circondata da tutte donne.
Ah, vabbè, insomma, quindi...
È una battuta,
sì, sì, certo. Cioè, quindi meno male che c'è un maschietto al microfono in questo momento adesso.
Sì.
Quindi, per la legge di compensazione. Allora, appuntamento, siete pronte? State finendo di provare, perché voi andate in scena
sì,
lunedì prossimo, tra l'altro, eh?
Sì, lunedì
quindi
prossimo,
un giorno anche se vogliamo inconsueto 21. Perché lunedì i teatri sono chiusi.
Sì, però diciamo il direttore dell'anfitrione che è Sergio Ammirata.
Ma come no, chiarissimo, il maestro Sergio Ammirata.
Il maestro che è stato...
È una colonna di quel teatro alla fine.
Sì, ed è delizioso,
sì,
delizioso.
Sì.
Quindi mi ha dato l'opportunità di poter... portare in scena lunedì, martedì e mercoledì, perché poi dopodiché ci sarà lui dopo,
certo, lo so,
con
lo so.
Il suo spettacolo, e quindi mi ha dato
io ogni volta che passo all'anfitrione sta sempre a provare lui, non so perché sta sempre
sì.
a provare.
È un amore veramente devo ringraziarlo infinitamente perché mi ha dato questa possibilità.
Bene, e allora invito tutti a prenotare al Teatro Anfitrione a Via di San Sabba. Do anche il numero, guarda un po', 06 57 50 827, Teatro Anfitrione. Quindi lo spettacolo è Regina di Carta.
Regina
molto
di Carta.
Molto bella anche la locandina con questa carta, con quattro donne con i quattro semi delle carte, giusto?
Sì.
E quindi Federica Mesiti, Emanuela Saquella, Barbara Bonifazi e Maria Mancini, che appunto ci saluta in questo spettacolo, andate tutti a vederlo. Anche insomma, per un po' di leggerezza non guasta, no?
Sì, decisamente, non guasta in questo periodo.
Maria, grazie di cuore, naturalmente in bocca
grazie.
Al lupo e buon teatro.
Grazie.
È andata bene?
Grazie mille. Io comunque volevo salutare anche tutti i tuoi ospiti che verranno dopo di me.
Grazie.
E ad ognuno di loro auguro merda, merda, merda.
Bene, è giusto, è giusto. Insomma, ormai l'abbiamo sdoganata. Dai, nel mondo dello spettacolo mi pare che sia la regola. Ecco, infatti anche Claudio Bernabucci, che è qui alla parte tecnica, ha alzato il pollicione in su.
Non credo che sia una cosa che non si possa dire,
no,
perché per noi, appunto, per le persone dello spettacolo è l'augurio.
È l'augurio, insomma.
Certo.
Maria, grazie ancora e
grazie,
buona serata. Ciao,
grazie,
ciao,
grazie.
Ciao.
Buon proseguimento ciao,
a te, ciao. Grazie a Maria Mancini che ci ha parlato di Regina di Carta al Teatro Anfitrione e adesso andiamo a sentirci un altro bel brano dei miei amici La Musica da Ripostiglio. Il brano si intitola Il Dente Delinquente.
Del mio dente, del giudizio, dal dentista vado come un condannato al suo supplizio. Aspetto nell'ingresso inaccogliente, con la lingua sfioro il dente, il dolore fa impazzire. Saranno le pareti così bianche oppure il trapano squillante che già scava nella testa. Sarà che da 10 anni che rifuggo il mio dentista, ma da lui non voglio farmi far la festa. Posso rimandare, oramai devo affrontare almeno un paio d'ore di tormento atroce. La segretaria senza darmi voce nella sala del martirio impunemente mi conduce. L'anestesia locale non fa effetto, il mio dentista non aspetta e mette il trapano a paletta. La punta sfonda pure la gengiva e la mia bocca sputa fuori sangue misto alla saliva. E il dolore mi sconquassa, più mi lagno e più non passa. E il dolore mi sconquassa, più mi lagno e più non passa. Se passa, passa solo se si estirpa alla radice quel fetente di quel dente delinquente. Il dente delinquente non è mai un latitante ed è per questo va ciuffato. Il dente delinquente è un chiodo infisso nella mente, dottore strappalo all'istante. La faccia del dentista è un presagio di sventura, ma perché questa iattura? Le pinze sue che lentamente afferrano il mio dente ed il mio cuore si accartoccia di paura. Le unghie pianto forte nei braccioli mentre a lui rifilo un calcio che lo fa volare via. Poi urlo, sputo e ringhio cose varie, ma la caria non si toglie con reazioni temerarie. Del dentista fan capire che il mio male non è cosa poi normale. La pinza che attanaglia sempre più quel mio molare sembra un ferro da tortura medievale. Quando è che a un tratto l'incubo finisce in uno strappo che violento mi riporta alla mia vita. Persino riconosco il mio dentista che già mostra all'assistente il mio dente delinquente. E il dolore mi sconquassa, più mi lagno e più non passa. E il dolore mi sconquassa, più mi lagno e più non passa. Se passa, passa solo se si estirpa la radice quel fetente di quel dente delinquente. Il dente delinquente non è mai un latitante ed è per questo va ciuffato. Il dente delinquente è un chiodo infisso nella mente, dottore strappalo all'istante. Il dente delinquente non è mai un latitante ed è per questo va ciuffato. Il dente delinquente è un chiodo infisso nella mente, dottore strappalo all'istante.
E abbiamo concluso con la musica da ripostiglio, Il Dente Avvelenato, questo divertentissimo brano. Invito tutti a vedere il loro filmato su YouTube. L'album è Zanzarà. E adesso andiamo a parlare con un'altra amica del teatro, perché proprio insomma ha debuttato giovedì scorso al Teatro dei Servi, quindi zona centro, via del Mortaro 22 al Tritone, uno spettacolo appunto che si concluderà domenica 6 marzo. E allora siamo a Roma, 1999, in un quartiere popolare, una famiglia come tante, con i problemi di tante altre famiglie, con tante altre speranze, che animano appunto questa famiglia con un'esistenza molto dignitosa. È una famiglia con, diciamo, in un allegro caos, potremmo dire, dove a un certo punto viene rallegrata da un evento importante, perché è la nascita di un bambino, di Francesco, detto Gregory. E vicino a Gregory naturalmente ci sono i genitori, Adriano e Tamara, ci sono i nonni, Luciano e Adriano, e c'è la zia Fiorella che è sempre al telefono a parlare con il suo spasimante. Vero Veronica Liberale, buonasera!
Buonasera, buonasera a tutti, ciao Andrea.
Ma insomma, buonasera. Tu sempre al telefono, santa pazienza!
Ma tu hai visto lo spettacolo?
Ma io mi arrivano tutti, insomma.
Ah, siamo, arrivano le voci.
Arrivano le voci. Che giornalista sono, scusa.
Certo, tu sai sempre tutto.
Allora, insomma, Gregory, perché Gregory? Perché all'interno di questa casa c'è questo bel manifesto, diciamo, di Gregory Peck, questo grande divo di Hollywood.
Sì, diciamo, sì. È più metaforico come cosa,
certo,
diciamo,
certo,
sì,
naturalmente
è una vecchia passione della nonna,
sì.
Di nonna Luciana, che era, sì, un'appassionata di teatro e un amante di Gregory Peck, okay, legata a un suo vecchio ricordo di quando faceva il teatro. Uh-huh. Ed è il nome che lei ha voluto dare al nipote, anche se poi il nipote si chiama Francesco.
Un po'
c'è, da una parte c'è questa situazione comica per cui insomma si beccano nuora e suocera sul nome del bambino, è una suocera un po' invadente, diciamo, sì, molto, sì, presente, sì, come in tante famiglie.
Ma come no?
Spesso, no?
Le famose suocere, sì, sì.
E anche insomma quando c'è un po' di diatriba, insomma, tra genitori, ma e sì, nonni,
è quella che mette sempre il becco alla fine, no?
E poi Gregory comunque è anche un nome metaforico, anche un simbolo, un,
certo,
simbolo, poi diventa un simbolo di quello che ognuno di noi deve essere e deve seguire la sua natura, la sua unicità. Si vedrà più si, cioè questo era il significato che io ho voluto dare,
certo,
a questo nome.
Perché
poi non so se il pubblico ha capito, sai, quelle cose che uno, l'autore, si impegna a dare una cosa poi.
Sì, perché tu, dobbiamo dire che tu sei l'autrice di questo ennesimo testo che sta riscuotendo grande successo ai Servi.
Grazie. Siamo molto contenti.
Sei molto contenta, perché poi è una cosa che tu veramente hai scritto con il cuore e con l'anima, cara Veronica. Dai, questo lo dico
io. Sì, questo è un testo, è il più autobiografico dei miei testi, insomma.
Esatto, come sempre. Perché poi che succede all'interno di questa famiglia, questo bambino, questo bel bambino Francesco, tra l'altro interpretato stupendamente da Francesco De Rosa, questo lo dico io perché mi arriva da voce, naturalmente.
Sì, stupendo, è la punta di diamante.
È la punta. Ma dove l'hai sì, pescato questo ragazzo, questo ragazzino?
È il merito di Nicola Pistoia.
È certo, che è regista.
Quando Nicola lesse il testo, Francesco Gregory era una voce fuori campo, che è un po' la voce dell'anima di questo bambino,
sì,
che accompagnava tutto il percorso dello spettacolo. Lui l'ha letto e poi mi ha detto: secondo me Gregory ci deve stare materialmente in scena.
Okay.
E ha chiamato Francesco De Rosa, e devo dire che è stata una scelta veramente azzeccata. E una bellissima scelta, perché è il valore aggiunto a questo spettacolo, sicuramente.
Ecco,
sì.
Tu hai detto prima una cosa importante, che attinge molto da... c'ha una valenza autobiografica questo testo, no?
Sì. Diciamo, non è totalmente autobiografico, però io ho raccontato una storia di fantasia su mie esperienze personali, perché mio figlio di 9 anni, a 3 anni, hanno diagnosticato un disturbo
dello spettro autistico. Quindi, insomma...
Sì.
Sei partita da questa esperienza personale.
Da questo, sì. Sono messo un po' a scrivere, cioè nel senso che sapevo che prima o poi l'avrei scritto un testo del genere, perché insomma, che vuoi, non che vuoi, cioè la vivi quotidianamente, poi è un tema importante, poi ho visto pure insomma tante cose che non funzionano e quindi volevo anche denunciare qualcosa attraverso questo testo. Però ci ho messo un po', perché comunque è sempre la tua vita, la tua storia, comunque è sempre, diciamo, un'esperienza importante per un genitore, anche difficile a volte da accettare. Cioè, ci sono tanti percorsi all'interno
assolutamente, di questa storia. Assolutamente. Però credo che sia anche questo un invito alla, se così vogliamo dire, alla tolleranza, no? Cioè ad accettare anche la diversità, se vogliamo dire. No?
Assolutamente, però, assolutamente.
Perché mi rendo conto che dal punto di vista genitoriale non è semplice, no? Convivere con questo problema, insomma, no? Però non è semplice. Ecco, l'importante è non farli sentire diversi. Credo che questo
sia assolutamente, assolutamente.
Vabbè, la voi siete... Diciamo, certo, dimmi.
No, dico, tante cose si sono fatte rispetto al passato.
Come no, sono fatte
tante cose. È stata ancora lunga, però insomma siamo...
Abbiamo cominciato a costruire qualcosa di importante, anche nella consapevolezza, soprattutto nella consapevolezza, Veronica.
Sì.
Allora, dobbiamo dire che sul palcoscenico, oltre tu naturalmente che nelle vesti della zia Fiorella, c'è anche, abbiamo detto, Francesco De Rosa, ma c'è anche la brava Francesca Pausilli, Stefania Polentini, Armando Puccio, che fa il nonno, dico bene?
Sì, Armando Luccio è il nonno, Stefania Volentini è la nonna Luciana.
E poi c'è Francesco Stella.
Fa il padre Adriano.
Fa il padre Adriano.
Francesca Pausilli è
Tamara, la mamma.
Una famiglia semplice, certo. Come di quelle che piacciono a me, che mi danno senza tanti strumenti culturali, per un'esigenza comica. È un po' perché mi sembrava che utilizzare una famiglia così semplice senza
è vero. Tante pretese, troppe pretese, diciamo così, dai.
Potesse aiutarmi ad esprimere il concetto e la tematica senza ipocrisie, no? Perché comunque per darvi ancora di più l'idea di come una famiglia si trova un po' allo sbando, no?
Certo,
perché comunque...
Certo.
Viene un po'
perché all'inizio non è semplice, immagino, no? Bisogna prendere un po' le misure di questo problema.
Sì, ma poi soprattutto ci deve essere sempre qualcuno che ti indirizza, non è che lo Stato o il Servizio Sanitario Nazionale ti viene a prendere e ti dice guarda, devi fare questo devi informarti, devi capire, insomma entri in un mondo,
in un labirinto pazzesco, sì, insomma, come al solito.
Un labirinto pazzesco.
Allora,
e poi perché a me mi piace quel tipo, tu lo sai, mi piace la gente semplice, no, mi piace quel
lo
tipo
so
di
perché qualità. E questo ti fa veramente onore, come fa onore anche al grande Pietro, che saluto naturalmente se ci sente. E allora, dunque, ricordo l'appuntamento, Teatro dei Servi, Via del Mortaro 22, fino al 6 marzo, in scena Gregory, ho detto bene? Sì, Gregory appunto.
Sì, Gregory è una famiglia.
Esattamente, al Teatro dei Servi. Quindi, cara Veronica, io ti ringrazio tanto. In bocca
al lupo. Abbiamo nominato la regia.
La regia di Nicola Pistoia, l'abbiamo detto all'inizio. Naturalmente vogliamo ringraziare qualcun altro, costumi, scene, eccetera, eccetera.
Alessia Sambrini, aiuto regia Loredana Piedimonte.
La grande Loredana Piedimonte, certo, anche in questa veste.
Cristiano Milasi e Francesco Barbara alle luci, e poi tutti quelli che hanno contribuito, perché è stata lanciata una raccolta fondi per le spese di allestimento.
Come sta andando?
È andata bene, abbiamo allestito lo spettacolo, è andata abbastanza bene.
Bene, allora, continuate però.
Sì, continueremo. E poi ovviamente il Teatro dei Servi, che ha aperto subito le porte a questo progetto, sono malafante tutto il teatro.
Insomma, mi pare che sono molto attenti, come sempre.
E poi sta andando bene anche nelle scuole, ospiteremo delle scuole, insomma.
Farete delle matinee?
Un progetto. Sì, già verranno delle scuole anche di sera.
Bene, mi pare delle ottime prospettive, cara Veronica.
Sì.
Allora, io ti ringrazio tanto, naturalmente in bocca al lupo e soprattutto buon teatro.
Buon teatro sempre.
Ciao Veronica, buona serata.
Grazie Andrea,
ciao, grazie. E allora grazie a Veronica Liberale per Gregory, una storia di famiglia al Teatro dei Servi fino al 6 marzo. Torniamo ad ascoltare dell'ottima musica, questa volta ci sentiamo un grande musicista del passato, lui è Django Reinhardt e Minor Swing. E allora abbiamo ascoltato Django Reinhardt, tratto dall'album, dal film, scusate, proprio Django del 2017, colonna sonora e del regista Etienne Comar, proprio un film dedicato a questa grande figura del jazz manouche per l'esattezza. E adesso andiamo alla nostra prossima ospite, un'altra signora del teatro, e, per parlare di cosa? Di uno spettacolo che è in scena al Teatro Golden. In un'epoca di saghe tra cinema e televisione, anche il teatro non può venir meno alla sua saga, ed è il caso di Stremate, ultimo atto, col punto interrogativo finale. Ne parliamo naturalmente con Beatrice Fazzi. Buonasera Beatrice.
Buonasera a tutti, bravo, punto interrogativo, perché ormai esatto. Queste Stremate
certo.
Non stanno stremato affatto.
Questo è il quinto capitolo, diciamo, di questa saga.
Sì, il quinto capitolo
e tu te le sei fatte tutte poi?
Tutte, io dalla prima ora.
esatto.
Da parzialmente stremate, sì. Stremate dalla luna, bisbeliche stremate, tre stremate, un maggiordomo, stremate, ultimo atto. E tra l'altro...
Ma no, sarà veramente l'ultimo atto, secondo te? Questo bisogna chiederlo a Giulia Ricciardi.
No, ma Giulia ormai era stremata prima che la stremassimo ulteriormente adesso. Però
si è fatto aiutare in famiglia, mi pare, insomma, alla fine, no?
Bravo, bravo. Ma il regista, infatti, questa volta è Patrizio Cigliano, certo, suo compagno nella vita.
Il suo consorte.
Consorte bravissimo, tra l'altro, che ha dato un tocco di classe, un po' ha messo dentro il noir, il thriller, c'è veramente di tutto, si ride, ma anche si toccano delle... bene di non voglio anticipare perché tutto in questo spettacolo, tutto quello che ti
quindi
possa
tu dici
desiderare.
è da vedere assolutamente.
Io ti dico che la verità è non mento se ti dico che ho avuto gli attacchi di asma scena per le risate durante le prove ma è talmente proprio mi mancava l'aria dal ridere perché siamo veramente ridicole per certi versi perché
se voi sulla scena siete un po' avanti con gli anni, diciamo così, dai.
Sì, siamo proprio
un po' a tempatelle,
esatto. Però io ti stavo dicendo, cercavo di dirti che c'è la gente che ci sta già chiedendo le stremate in paradiso. Ah, il problema è che le stremate vanno all'inferno per quanto sono cattive.
Ah, pure
in questo perfide, spettacolo, perfide. Tra l'altro, perfide. Abbiamo a che fare con una badante che poi appunto nasconde mille segreti, che è interpretata da Marta Zoccoli, new entry di questa compagnia, bravissima attrice, che ha caratterizzato questo personaggio in una maniera...
Quindi lei è la vittima precostituita, praticamente.
Sì, in realtà noi dovremmo essere vittime sue, perché lei vuole vendicare, ma non vi dico, non vi dico. Non poi alla fine si rivela tutto in un grande exploit. E devo anche citare una collega con cui non avevo mai lavorato.
Milena Miconi.
Mamma mia, ma è portentosa quella donna.
Sotto tutti i punti di vista, se può dire.
Guarda, è di una bellezza incredibile, pure la vecchia. Con questa parrucca, le rughe, alta, bella.
Mantiene inalterato il suo fascino.
Esatto. E poi ci siamo io e Giulia.
Vabbè, ma siete belle pure voi, dai.
Sì, Beatrice. Vabbè, ma noi siamo ormai, sai, le vecchiardone, le assempatone, quelle proprio che c'erano da prima. La vera novità sono la Miconi e la Zoffoli. Da vedere assolutamente, soprattutto la regia di Cigliano e coadiuvato da Claudia Genolini, bravissima anche lei, e stanno facendo un lavoro di musiche, sonorità, luci, proiezioni, guarda, uno spettacolo incredibile.
Bene, e voi debuttate dopo domani, il 23, al Golden.
Esatto, 23
a Via Taranto 36, esatto.
Esatto, e fino a domenica 6 marzo, quindi, con possibilità di doppio spettacolo il sabato e doppio la domenica.
Quindi, insomma, diciamo le premesse ci sono tutte, no? Per fare dei sold out, cara Beatrice.
Esatto, io sono sicura, già la prima è inzeppatissima. Io spero che tu ci sia alla nostra
assolutamente
prima,
ci vengo, tanto io praticamente scendo da casa e sono arrivato al Golden.
Ah, che meraviglia!
100 metri di
prima,
100 metri...
prendere il caffè da te durante le prove. Scusa.
Molto volentieri, 100 metri di distanza esattamente.
Ma fantastico.
Domani ovviamente generale, immagino.
Domani abbiamo se magari generale, abbiamo minimo tre tirate, ha detto che dobbiamo fare. Perché guarda che è tutto talmente orchestrato, con dei tempi strettissimi, certo. È proprio una firma, è classico di Patrizio Cigliano, firmare le sue regie con degli effetti, quindi tu non solo devi sapere bene le battute a memoria, ma le devi dire più o meno sempre negli stessi tempi, perché c'hai l'attacco di quella musica che parte. Siamo...
È tutto incastrato, no? C'è un effetto incastrato. Domino praticamente.
Sì, è una grande prova da attrici, devo dire la verità.
Ma voi siete quattro splendide attrici sotto tutti i punti di vista e ci sarà molto molto da ridere.
Sì, c'è un gran godimento da parte del pubblico. Ti dico che già sui social chi sentiva la mancanza delle stremate, perché poi dopo il per via del Covid, sono ormai due anni e mezzo e non andiamo in scena, avevamo chiuso proprio riprendendo un po' la saga, e non vedono l'ora, le persone hanno già prenotato, sono tutte lì pronte perché sanno che non verranno tradite le aspettative.
Certo, e comunque io mi auguro a questo punto, anche per riprendere un po' l'auspicio di qualche vostro fan, che ci sia l'ennesimo capitolo, insomma, che magari le stremate vadano in paradiso o chissà dove, insomma.
Sì. Guarda, io le vedo proprio in purgatorio. In purgatorio. Perché un attimino devono...
decantare.
Devono fare un attimo penitenza queste tre signore, quattro, quante siamo.
Bene, Beatrice, quindi, sei stata carinissima, io ti ringrazio, sempre cortese e disponibile, ovviamente in bocca al lupo per questa
viva il lupo,
viva il lupo,
adesso,
insomma,
il lupo da coppano a te.
Sì, ma infatti qua si dibatte, crepi, viva, non si capisce, cioè ognuno dice la sua, no? Però poi povero lupo.
Diciamo come si diceva anticamente, sì. Siamo in diretta, vabbè, però merda.
Sì, no, tanta, ma l'abbiamo già sdoganata nel collegamento precedente, non ti preoccupare.
Ah, perfetto, perfetto.
Sì, insomma, poi non c'è nulla di male ormai nell'uso comune.
Certo. Comunque è sempre un piacere chiacchierare con te, Andrea.
Ma io sono molto grato, vi verrò a vedere, perché voglio anch'io, insomma, farmi quattro risate, ma poi voglio vedere queste quattro belle signore, dai.
Grazie.
Anche se saranno un po' canute, no, in scena.
Esatto, sì, però la Marta invece, Marta Zoffoli, rimane della sua età, è una badante francese molto cattiva, si chiama Preda. Ma...
infatti c'ha un po' la faccia, c'ha un po' la fisionomica da cattivona, no?
Sì, la cattivella.
Da cattivella. E allora, bene, Beatrice, Andrea. Fazzi, grazie di cuore, un abbraccio, in bocca al lupo e naturalmente buon teatro e saluti a tutto il cast.
Grazie.
Ciao Beatrice.
Ciao.
Grazie a Beatrice Fazzi che ci ha raccontato di questo divertente de piece, ovvero Le Estremate, ultimo atto, chi lo sa, insomma, alla prossima puntata. Mentre andiamo ad ascoltarci un altro brano molto interessante, Festival di Sanremo 2000, lui è Peppe Servillo, l'Avion Travel, e la canzone è Sentimento.
Biancheggia il corpo di una bestia acquamarina ed è un incrocio tra il cielo e il fondo. Cosa mai vista si inabissa quando s'alza una nonna mia? Questo cos'è? Castellammare, pesce non ce n'è. Barca tesa nel vento, il suo nome è Sentimento. Stella d'argento, sono contento, tu m'hai portato nella mano in cima al mondo. Stiamo a vedere quando uscirà, con gli occhi cosa ci domanderà. Facciamo, o
cosa vendiamo delle cose che più amiamo. È stare soli in mezzo al mare, con la paura ogni tanto di affogare. Diceva Ulisse, chi muffa fa la strana idea che c'ho di libertà.
Avion Travel, lui era Beppe Servillo con Sentimento, questo splendido brano che vinse appunto il Festival di Sanremo nel 2000. E adesso, prossimo ospite, parliamo di un artista di cui io ho molta stima, una persona per bene, gioiosamente ironica, garbata, potrei anche aggiungere buon sangue non mente, e che sarà in scena mercoledì 23 fino a domenica 27 all'Off Theater di Via Giulia con Diario di un adeguato Mumble Mumble atto secondo. Ne parliamo con Emanuele Salcio. Buonasera Emanuele.
Buonasera Andrea, buonasera a te e ai tuoi radioascoltatori, immagino.
Eccoci.
Diario di un inadeguato.
Inadeguato, sì, scusa, di un inadeguato, è vero, mancava la particella iniziale, è vero. Allora, siamo in prossimità del debutto e questo testo che tu hai scritto ancora una volta a quattro mani con Andrea Pergolari ritorna dopo 12 anni del primo atto, diciamo.
Esattamente, dopo 12 anni ho sentito l'esigenza, il piacere, il divertimento di tornare a mettermi in gioco, perché le cose poi che hanno un senso devono nascere da un'esigenza. Io ci ho messo un bel po' di tempo, devo dire, però...
Però insomma una scelta maturata, lo possiamo dire.
Assolutamente, diciamo consapevole che è venuta al momento in cui è venuta.
Allora, quindi, in scena sarai quindi sempre con il tuo partner solito, anche dell'altra volta, Paolo Giommarelli, ma questa volta è imprescindibile naturalmente, ma con la regia del grande Giuseppe Marini che salutiamo.
Assolutamente sì, poi Giuseppe devo dire ci aveva dato una mano a mettere in scena anche
l'altro,
primo,
l'avevi detto questo, è vero.
Sì.
Però questa volta la firma era necessaria,
questa volta la firma è necessaria ed è stata una gran bella collaborazione. Ci siamo rincontrati a distanza di 12 anni, tutti e due più motivati,
certo,
più pronti, soprattutto io che ero proprio quasi agli inizi allora, e adesso è stato un gran bel matrimonio, diciamo.
Allora, tutto questo nasce in realtà dalla volontà di scrivere un testo teatrale, no? E che cosa succede nel frattempo? Si entra in crisi, si entra un po' in crisi, no? A un certo punto.
Beh, è inevitabile, ma insomma è più interessante parlare delle proprie crisi, sono quelle da cui poi nascono i cambiamenti in cui ci si mette in gioco, in cui si riflette. E io riflettendo, così guardandomi indietro, ho avuto il piacere di rimettere su carta alcuni passaggi della mia vita, alcuni giri di boa importanti
alcuni dei quali l'avevi già accennati nel precedente capitolo, no Emanuele?
Beh, ne avevo accennati degli altri, diciamo. In qualche modo riparte da dove avevamo lasciato, chiudiamo un cerchio sicuramente che è quello riguardante la sfera sentimentale.
I grandi quesiti della vita, Emanuele, potremmo dire.
I grandi quesiti della vita sono, credo, quasi tutti i giorni, insomma, anche se andare a destra o a sinistra e se uscire di casa o meno. Però in questo caso, ecco, il primo che racconto in questo spettacolo è nella sfera sentimentale. Mm. E che per quello che mi riguarda, verso i 33 anni ha cominciato ad avere una maturazione e una sua forma che aveva, diciamo, poi delle connotazioni australiane. E mi ha colto abbastanza
queste connotazioni. Okay. Quindi addirittura sei oltreoceano proprio, insomma, dall'altra parte dell'equatore.
Sì, però in questo caso è dall'Australia con furore, cioè l'Australia che viene qui e sbaraglia la mia vita romana, diciamo, okay, abbastanza abitudinaria.
Sì, sì.
Apparentemente, diciamo, tutta calcolata, e io ci vengo in
travolto, vieni travolto.
Assolutamente sì, travolto da un insolito destino nell'azzurro
mare d'agosto
del 1999. Cioè sì.
Vabbè, insomma, ti sei ripreso comunque, spero, da quel travolgimento.
No, mi sono proprio preso, anche preso, insomma, sì.
Ah, okay.
È stata una maturazione importante e una consapevolezza. Ovviamente rileggo quei giorni e quel me di allora con molto affetto e molta autoironia, che ero abbastanza inadeguato per l'appunto, ecco, tutto questo, ma al termine poi, diciamo, di questa terapia d'urto, forse ne sono uscito diverso, un pochino più consapevole.
È servita la terapia d'urto?
Serve sempre.
Sono quei passaggi catartici della nostra esistenza, voglio dire, no? Tutti quanti poi naturalmente attraversiamo un momento in cui a volte è necessario fermare le bocce e un po' rivedere tutto il nostro vissuto, insomma, no? Per dargli magari un'impronta diversa.
Beh, non bisogna mai perdere la voglia di mettersi in gioco e di rischiare,
sacrosanto,
altrimenti restiamo sempre
ancorati
e non progrediamo, sì, non facciamo quel passo in avanti, non conosciamo nuove cose e non conosciamo nuovi aspetti di noi. E poi racconto nella seconda parte un secondo episodio che è molto più intimo, anche forse un momento così di sconforto, di depressione, un po' conseguente alla perdita dell'amore e un po' alle prospettive della vita che uno ha intorno ai 40 anni quando non ha ancora chiaro, diciamo.
Quale può essere la prospettiva di vita, insomma?
Del secondo quarantennio.
Del secondo quarantennio, che è un momento critico di passaggio.
Sempre decisivo, e in questo caso io così, insomma, affronto alcune anche le mie fragilità umane, dubbi, perplessità, inadeguatezze ancora una volta, e vengono messe in scena sempre con ironia, autoironia,
certo,
ma credo anche una pagina anche più intima che forse riguarda anche altri, chissà.
Quindi in realtà possiamo dire che questo spettacolo, Emanuele, è anche, se vogliamo, una sessione di terapia, no? Cioè, come se fossi sul lettino di uno specialista, insomma, in qualche modo.
Sì, però in maniera molto, diciamo,
sì,
leggera.
Molto leggera, molto blanda, sfondo, naturalmente.
Sì, non costringiamo lo spettatore a essere, diciamo,
certo,
psicanalizzato, no, gli diamo una lettura abbastanza semplice, però molto, molto vera, ionica sicuramente, ma anche intima.
Sì, senti, ecco, insomma, ti volevo domandare, è stato, credo che non sia stato facilissimo mettere un po' così, tra virgolette, in piazza, dico, no? Cioè, raccontare anche le proprie fragilità, no? Cioè, per un attore.
Ma certo, ma io credo che siano proprio quelle poi la parte più interessante.
Certo.
E non è tanto il metterle in piazza, è non avere il timore di rivelarle.
Di rivelarle, sì.
Di raccontarle, di esserle, insomma, provare a dire la verità anche attraverso,
certo,
quello che è il gioco della menzogna conclamata, no? È un patto che è stabilito fra pubblico e palcoscenico, dove si assisterà ad un racconto, ad una storia che avviene lì, che non è vera, però in questo caso è anche vera, però raccontata per gioco, cioè nell'alternanza, diciamo, di questi due piani che poi raccontiamo questa storia. Credo con molta onestà.
Con molta onestà, come sempre ha caratterizzato.
Facile,
certo.
Non è impossibile, ma insomma le cose facili non ci piacciono, quindi cerchiamo delle sfide alzando l'asticella via via. Insomma.
Però sicuramente quello che emerge è la tua umanità, no? Traspare questo sicuramente, Emanuele. La tua grande umanità.
Sono un umano anche io,
ma
forse
certo,
solo per questo,
certo.
Ma simile a molti altri, con le mie diversità e i miei colori e
le tue sfumature.
Siamo tutti diversamente uguali, tutti diversamente diversi, io direi così.
Splendido. E allora quindi io invito tutti a andare all'Off of Theater di Via Giulia 19 a vedere questo secondo capitolo appunto di questo diario di un inadeguato, mumble a seconda delle pronunce, insomma, atto secondo, vabbè, insomma, con la regia naturalmente del grande Giuseppe Marini, in scena Paolo Giomarelli e naturalmente Emanuele Salce. Emanuele, grazie di cuore per la tua partecipazione.
Grazie Andrea, grazie a te per aver ascoltato.
Naturalmente buon teatro.
Grazie anche a voi, buon teatro a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, arrivederci.
Grazie Emanuele Salce per questo bel diario di un inadeguato e che appunto sarà in scena al teatro Off of Theater. E adesso andiamo a sentirci un altro bel brano datato 1983. Lui è Eugenio Finardi insieme a Rossana Casale. Il brano è Le ragazze di Osaka.
Mi sento su in mezzo alla gente, osservo tutto ma non tocco niente. Mi sento strano e poco importante, quasi fossi trasparente. E poi resto fermo e non muovo niente. La sabbia scende molto lentamente, l'acqua è chiara e si vede il fondo, limpido finalmente. Ma no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo mai. Ma no, non voglio essere solo, no. Non voglio essere solo, no, non voglio essere solo, no. Sulla collina delle giovani erbe mi avvicinavo sempre di più a loro, quasi per istinto. E poi sa come dolci lungo i muri, bandiere tenue più sotto il sole, passa un treno, era un tempo, sì, forse lo era, ma lei chinava il capo per salutare in strada tutti quelli colpiti da stupore. Da lì si rifletteva chiaro in una tazza scura, in una stanza più sicura. Oh, ma no, non voglio essere solo, no. Non voglio essere solo, no. Non voglio essere solo mai. Oh, 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 no, no. Non voglio essere solo, no. Non voglio essere solo mai. Non voglio essere solo mai.
le ragazze di Osaka, lui era Eugenio Finardi con la bravissima Rossana Casale, 1983. 9.33 a Radio Sonar, quarta parete del Teatro Radio, e concludiamo la nostra carrellata di ospiti con due presenze a questo punto. E parliamo di uno spettacolo che sarà in scena, quindi che debutterà addirittura domani al Teatro Sofia in via della Vetrina 7, zona Corso Vittorio, Piazza Navona. E lo spettacolo è scritto e diretto da Guido Lo Moro, la coreografia e i movimenti scenici sono di Maria Concetta Borgese e i protagonisti sono due giovani ragazzi diplomati all'Accademia Sofia Mendolea di Roma, ovvero Gabriele Giusti e Tommaso Sartori. Buonasera ragazzi. Pronto? Ci siamo persi. E adesso li richiamiamo, mandiamo un attimo di musica di sottofondo. Eccoci, abbiamo recuperato Gabriele Giusti e Tommaso Sartori. Buonasera ragazzi.
Buonasera.
Come va? Pronti per il debutto di domani?
Problemi di linea, ma diciamo.
Vabbè, succede, viviamo, insomma, sappiamo bene come funzionano le cose. Allora, pronti per il debutto di domani?
Prontissimi.
Abbastanza.
Sì. Il regista che dice?
Il regista non finisce mai di bastonarci, però fa benissimo.
Ma fa bene, fa bene. Insomma.
Assolutamente. Non finiranno mai le bastonate neanche dopo l'ultima replica, sicuramente.
Allora, vabbè, ma vi difenderò io, tranquilli.
Ma lo sappiamo, per questo te lo stiamo dicendo. No, non è vero, è buonissimo.
Allora,
oggi la generale, siamo pronti.
Benissimo, nessuno dopo di te, il titolo dello spettacolo, appunto abbiamo detto, scritto e diretto da Guido Lo Moro con coreografia e movimenti scenici di Maria Concetta Borgese. Allora, una storia d'amore, perché questo è il tema dello spettacolo, scevro da qualsiasi etichetta perbenista, perché il vero protagonista di questo spettacolo è l'amore, vero ragazzi?
Assolutamente sì, l'amore è proprio inteso come assoluto, come forma, sì, superiore,
senza nessuna etichetta, appunto.
No, senza nessuna etichetta, senza nessun pregiudizio, amore fra due anime, quello che diciamo noi.
Uh-huh. Perché l'amore a volte può essere anche salvifico, perché ci permette un po' di confrontarci con le nostre paure quotidiane sotto certi aspetti.
Assolutamente sì, perché comunque amore è una delle cose più grandi del mondo, sembra anche banale dirlo, ma va ricordato, perché poi si entra in una sfera molto particolare che riguarda tanti aspetti della nostra vita, e quindi ci spaventa, ci mette in guardia. L'amore in realtà a volte è anche molto vicino appunto alla paura,
certo.
E questo potrebbe essere una cosa positiva o negativa, dipende dove ti tocca e dove ti porta.
Oh, mi dicono ovviamente della regia che lo spettacolo è estremamente impegnativo dal punto di vista fisico, perché insomma ci sono molti movimenti, voi insomma veramente siamo proprio al limite, no? di un grande sforzo che fate, non solo dal punto di vista proprio dell'interpretazione, della recitazione, ma anche vi impegna dal punto di vista proprio del corpo.
Assolutamente sì, per tutta la durata dello spettacolo siamo costretti a stare sul chi vive. Il fisico è una componente primaria di questo spettacolo. Abbiamo le parole, abbiamo la poesia e abbiamo il movimento, che insieme si incatenano per formare l'insieme di quello che si vuole rappresentare.
Sembra proprio che qui non abbia scritto questo testo già pensando al movimento, anche se poi magari non è,
certo,
così, perché la regia. Però sono proprio tre linguaggi che sono stati impressi,
che si fondono tra di loro
nell'aria e nello spazio.
Esatto, perché poi in realtà dobbiamo sempre dire che quello che dice il corpo spesso non coincide con quello che diciamo noi, con le parole.
Quasi mai.
Esatto, no? Perché spesso poi il corpo tradisce quello che veramente sentiamo, che proviamo o che vorremmo dire.
Sì, il linguaggio del corpo è un linguaggio che in realtà è molto basso, perché appunto è un linguaggio stesso di pancia, però è quello più vero, quindi da un altro lato è quello più alto, perché non possiamo contrastare la pancia, come dico io,
vero.
Quindi non è un linguaggio che non ci tradisce, in realtà è quello più vero, spesso ci tradiscono di più le parole, è un linguaggio alto.
Esattamente, e in questo, quindi in tutto questo, ha un ruolo fondamentale il lavoro di Maria Concetta Borgese.
Sì, assolutamente. Siamo stati bastonati anche sotto questo punto di vista.
Che vi ha fatto sudare le fatidiche sette camicie.
Ma anche di più. Una volta più di sette. Molto più di sette. Probabilmente anche lei continuerà, lo so perché ci ho già lavorato, fino all'ultima replica continuerà.
Lei è una docente molto esigente e molto severa quando sta lì, quando lavora.
Sì, però ogni giorno con lei è veramente una nuova scoperta, come se fossimo veramente a scuola e ogni giorno
si apprende sempre qualcosa di nuovo.
Assolutamente, è una scoperta e una sfida. Una scoperta di se stessi, sempre nuova. Riusciamo a fare cose che non pensavamo fossero possibili.
Quindi vi ha portato praticamente al limite?
Sì, in realtà ci porta sempre vicino al limite e poi il limite si sposta sempre più in là.
La sticella si alza sempre di più.
Sì.
Allora, due personaggi, insomma, voi interpretate questi due ragazzi, due amici, due conoscenti. Ecco, qual è stato dal punto di vista personale il lavoro che avete fatto per entrare in questi personaggi? Cioè, spiegatemi un po', qual è il percorso? Al di là del testo?
Inizio io con il mio personaggio. Mirko è un personaggio molto complicato, ha scelto una vita, come possiamo dire, al limite delle scelte, perché...
Possiamo dire borderline, Tommaso?
Come?
Possiamo dire borderline?
Non proprio, però diciamo che sì, comunque più che borderline, diciamo che si trova sempre al limite di ogni sua scelta. Le emozioni che prova Mirko sono sempre contrastanti, perché per tutta la durata della storia si troverà a dover combattere tra l'agio e la sicurezza che gli dà una parte della sua vita, e il nuovo l'ardore e l'amore vero che invece si trova a sperimentare dall'altra. E quindi sicuramente è stata una sfida molto...
Possiamo dire anche una ricerca di conferme continue.
Assolutamente. Mirko vive di questo. Mirko ha bisogno di sentirsi apprezzato, ha bisogno di sentirsi accettato e soffre l'abbandono.
Sì.
Quindi sicuramente ha un arsenale di emozioni vario e complicato. Quindi non è stato affatto facile immedesimarsi in una persona del genere, ma come già ne abbiamo parlato, sicuramente è una sfida
stimolante,
che può aiutare da molti punti di vista. Sì.
Beh, credo che sia anche per te, ma voglio dire anche per Gabriele, un momento anche di crescita, no? Artistica.
Enorme. Lo diciamo spesso. Poi il mio personaggio, ho scoperto lavorandolo, essere un personaggio di ego molto vicino a me per molte cose. Mm-hmm. Ho trovato dei tratti in comune e credo che probabilmente molti troveranno dei tratti in comune, ma non solo con il mio personaggio, anche magari con Mirko, perché comunque sono due personaggi che, per quanto ben scritti e inseriti nel testo in una maniera precisa, poi hanno delle chiavi che tutti quanti possono avere in mano e aprire le loro porte. Insomma, Diego è un personaggio che ha tanto amore e non sa chi darlo, cioè in realtà ha trovato la persona a cui darlo ed è difficile questa consegna. Quindi lui, a differenza di Mirko, credo sia molto più risoluto, è molto più deciso.
Sì, infatti.
Però è sempre con questa spada di Damocle dell'imperfezione che lo porta.
Io vorrei aggiungere che siete due parti della stessa medaglia, no? Due parti della stessa medaglia, Gabriele e Tommaso, no? E c'è questa compenetrazione dell'uno e nell'altro, essendo anche da un punto di vista proprio, voglio dire, personale, molto diversi come individui.
Sì, sì, e spesso come accade nelle relazioni dove tocca l'uno, si ritrae l'altro e così via, si scatena una serie di eventi che non diciamo dove porterà, però no. Ecco,
però riuscite comunque a creare, però, ecco, però riuscite a creare un'alchimia al di là di tutto, no? Perché
sì,
nonostante le contrapposizioni e di contrasti, esattamente, di contrasti, cioè. Bene, e allora cos'altro possiamo aggiungere di questo spettacolo che debutterà domani? Siamo tutti in fervida attesa, domani sera ore 21, Teatro Sofia. Dobbiamo fare dei ringraziamenti perché, per esempio, dobbiamo parlare anche dei costumi di Maria Letizia Della Felice, giusto?
Sì, assolutamente.
Le scene di Enzo Piscopo.
Che hanno una loro chiave, insieme, certo, appunto anche alla scenografia di Enzo Piscopo, che... Non voglio dire niente, guarda, perché veramente sono delle cose da scoprire venendo a teatro, però
sono fondamentali per arricchire il tutto.
Certo. Di una semplicità pungente e disarmante al punto giusto, veramente non voglio aggiungere altro.
Perché
però
poi i protagonisti poi in realtà siete voi e quindi, essendo un testo molto di parola, la concentrazione è su di voi, sulla scena.
Sì, sì, assolutamente, ma... tutto quello che abbiamo fatto si regge anche grazie a tutto, alle luci di Atalia Caroli,
certo,
assolutamente l'abbiamo già detto, e ringraziamo ancora a tutto quello che ha fatto Maria Borghese per,
esatto,
noi,
ma anche la gestione dei social da parte dei Vetri Blu, bisogna anche dire questo.
Ah, certo, assolutamente, come no. Grande diffusione, grande lavoro, ci abbiamo passato delle belle giornate con loro.
Ho notato, ho seguito con grande attenzione. Vabbè,
abbiamo,
insomma,
ricevuto bastonate da tutti.
Beh, vabbè, esatto, ma voi siete, no, più piccoli, vero, giustamente, dovete stare sotto botta, ragazzi, eh?
Sì, sempre, ma infatti siamo contenti di questo. Siamo sempre sul filo del rasoio.
Benissimo.
E allora... poi ringraziamo l'altissimo Guido Lo Moro.
Ah, beh, certo, il supremo, lo chiamiamo così.
Sì, il supremo.
Bene, speriamo, tanto Guido ci sta ascoltando, si farà, insomma, anche lui qualche risata, insomma, di questa bella chiacchierata, ma naturalmente poi, insomma, dirà anche la sua, non sono sicuro, perché lui è molto attento, molto arguto, quindi non si fa mai sfuggire nulla.
Una persona molto attenta ai dettagli,
molto, molto.
Tanto è che l'ultimo l'abbiamo trovato oggi, ma voi sei i dettagli, le cose piccolissime.
Guido è un perfezionista, c'è poco da fare, insomma.
No, assolutamente.
Prendere o lasciare, ragazzi? E allora
prendiamo.
Allora io vi ringrazio per la partecipazione, ci vediamo domani. Grazie. A questo punto, perché anch'io ci sarò, chissà perché, vabbè, insomma,
meraviglioso.
Ci vediamo domani
ore 21, Teatro Sofia, via della Vetrina 7, mi raccomando, memorizzate questo indirizzo. Lo spettacolo è Nessuno dopo di te, scritto e diretto da Guido Lo Moro, movimenti scenici e coreografia di Maria Concetta Borghese, e sono loro due i protagonisti, ovvero Tommaso Sartori e Gabriele Giusti. Grazie ragazzi, in bocca al lupo,
grazie,
e buon teatro.
Grazie.
Ciao.
Merda.
Ma sì,
merda.
Dai, abbondiamo, non c'è problema. Me l'hanno detto tutti stasera.
No, si può dire, si deve dire.
Ma si deve dire, si deve dire. Un abbraccio a tutti e due, grazie ragazzi.
Un abbraccio.
Ciao ragazzi. Grazie a Tommaso Sartori e a Gabriele Giusti per Nessuno dopo di te, al Teatro Sofia. Chiudiamo, quindi abbiamo concluso le nostre interviste, ricchissime, con tutti personaggi molto interessanti, spettacoli altrettanto interessanti, e chiudiamo con un altrettanto brano interessante. Lui è Bruno Lauzi, 1963, Ritornerai.
Ritornerai. ritornerei. Lo so, ritornerei. E quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te, e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato illuso di sempre, e riderai quel giorno, riderai, ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai, sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai, 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 ritornerai.
Ritornerai, Bruno Lauzi, 1963, questa splendida voce roca, un po' pastosa, no? E con questo brano dal sapore di un bolero in crescendo, splendida, 1963, una canzone che ha quasi 60 anni, se ci pensiamo, molti la ricorderemo sicuramente inclusa nella colonna sonora di Sapore di Mare, di Vanzina. E allora siamo arrivati alla fine di questa 19esima puntata, sono le 9.51 al nostro orologio, qui Quarta Parete, il Teatro e Radio, e come tutte le nostre puntate concludiamo con il nostro solito aforisma. E questa sera l'aforisma è di pochissimo e breve, ma è una sentenza. Il calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro. Pierpaolo Pasolini. E io a questo punto vi saluto, ringrazio Claudio Bernabucci per l'assistenza alla parte tecnica. Appuntamento a lunedì prossimo, naturalmente, lunedì 28, quindi l'ultimo giorno del mese, sempre con un'altra puntata, con tanti altri ospiti, con tanti altri spettacoli. E mi raccomando, continuate ad andare al teatro. E come ho scritto appunto come titolo della puntata, il teatro è rock o è lento? Il teatro è sempre rock, perché ha bisogno di emozioni, ha bisogno dell'energia e soprattutto dell'affetto del pubblico. Quindi mi raccomando, andate a teatro ovunque sia, grande, piccolo, ma soprattutto i piccoli, perché i piccoli vanno comunque sostenuti. Non c'è differenza teatro di serie A, teatro di serie B. Io queste cose non credo che, insomma, sia importante fare distinzioni, ma l'importante è andare a teatro. Io vi ringrazio, di nuovo buona serata e buon proseguimento di trasmissioni.
Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.
Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? ansia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando un tratto vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto.
Esta vida que volé.